12 aprile, seconda domenica del tempo di Pasqua. Do lettura del Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani i segni dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Ecco, è un brano di Vangelo che tutti conserviamo impresso nel cuore e oggi lo vogliamo così meditare, abitando il momento presente, questo momento della vita, della storia. Il Vangelo secondo Giovanni è l'ultimo dei quattro Vangeli, scritto probabilmente circa 30-40 anni dopo gli altri tre Vangeli. Quindi dentro vi è già un cammino di fede fatto dai primi cristiani, da quella comunità che si era raccolta attorno all'Apostolo Giovanni, e quindi ci regala più che la cronaca del momento della risurrezione, ma ci descrive cosa c'era nel cuore dei discepoli 50-60 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù. È un documento molto prezioso per noi, perché la fede si sviluppa nel tempo, e anche ciascuno di noi si sviluppa. Gli altri evangelisti sono molto sobri nel parlarci della risurrezione di Gesù, in particolare il primo degli evangeli, quello di Marco, termina dicendo che le donne vanno al sepolcro, trovano il sepolcro aperto, due angeli dicono loro: «Gesù è vivo», ma le donne impaurite si allontanano e non dicono nulla a nessuno. Poi più tardi fu aggiunto una finale a questo Vangelo dicendo che il Gesù risorto poi ha operato nella prima comunità cristiana e ha disseminato il Vangelo nell'universo intero. Però ecco, la prima descrizione della risurrezione di Gesù ci è giunta così, quasi silenziosa, necessitava di tempo per crescere nell'esperienza dei discepoli, per poterla narrare, così come anche due giovani che si sposano, certo nel cuore hanno il seme dell'amore, con gli anni, con i decenni, poi questo seme di amore diventa un alberello, poi diventa un albero, poi porta fiori, poi porta frutti. Così, ecco, allora noi abbiamo ascoltato il Vangelo della Risurrezione, come portava frutti 50-60 anni dopo la risurrezione di Gesù. E vorrei rimarcare due scene che sono proprio centrali nel racconto che abbiamo ascoltato. Sono le stimmate, le ferite alle mani, ai piedi, al costato di Gesù. Quindi Gesù risorge e risorge con le stimmate, con le ferite della sua vita, che sono le ferite sue fisiche, ma contemporaneamente sono le ferite del suo cuore, perché tutte queste ferite conseguono da quanto Gesù riversava nella sua esperienza quello che aveva nel cuore, il sogno, il voto di dedicarsi al regno di Dio, che è giustizia, pace e gioia. E questo voto aveva portato Gesù a ferirsi. Ed ecco queste sue ferite, così evidenti nelle sue mani, nei suoi piedi e nel suo cuore. Le mani, bene, sono gli strumenti che nella nostra attività fisica noi lavoriamo, operiamo con le mani. I piedi sono gli strumenti del nostro cammino, quindi della nostra ricerca. E il costato contiene il cuore, custodisce il cuore. E il cuore è il luogo della nostra preghiera, è il luogo della nostra profonda intimità fisica e spirituale. Ebbene, Gesù è risorto con queste parti preziosissime, parti che si sviluppano nel tempo che scorre, perché fanno parte proprio dell'esperienza individuale di ciascuno di noi, di ogni uomo, e poi ciascuno di noi risorgerà nell'eterno portando con sé queste ferite del suo cammino di vita. E ritorna a dire le mani, i piedi, il costato. Le mani eseguono, i piedi camminano e il cuore detta, comanda, prega. Questa esperienza che facciamo nel tempo risorgerà nell'eterno. Poi abbiamo un altro elemento molto rimarcato ed è l'alito. Gesù si manifesta ai suoi discepoli il giorno stesso della risurrezione. Si sono chiusi per bene in un luogo nascosto, riservato, temendo a loro volta di essere fatti tribolare, perché discepoli di quel criminale, secondo la giustizia dei sommi sacerdoti, che morì sulla croce pregando il perdono per tutto l'universo. E appare, saluta della pace, e poi alita su di loro il respiro. E quando leggo questo brano ricordo sempre, scusate, un particolare personale, la mia mamma quando si tornava a casa da scuola d'inverno, avevamo le mani congelate e lei ce le prendeva tra le sue e poi si alitava il suo alito sulle mani per riscaldarle. Allora non avevamo i termosifoni e usufruivamo del tepore dell'alito della mamma, il più bel riscaldamento, il più santo che ci è dato. e Gesù alita su di loro. L'alito è il respiro, e il respiro, senza il respiro non possiamo esistere, non possiamo vivere. Le mani non possono operare, i piedi non possono camminare, il cuore non può battere. Eppure il respiro non è mai individuale, perché è sempre il ricevere e poi il restituire. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, aveva detto Gesù. Il respiro è proprio questa gratuità. Esistiamo perché gratuitamente ci è dato, ed esistiamo perché gratuitamente restituiamo la comunione. Mentre le stimmate e le ferite parlano proprio della nostra individualità, ciascuna le sue, l'alito invece no, diventa universale. Ovviamente è il simbolo dello Spirito, lo Spirito di Dio. E notate, anche Dio che è Padre, Figlio, poi è Spirito, è alito. Il Padre dà la vita al Figlio, il Figlio la ridona al Padre, e questo dare e ricevere è l'alito, è il respiro, è lo Spirito Santo. E nello Spirito Santo Dio è effuso ovunque. È il vento, è l'umore, è il fuoco, è la gioia, è la trasformazione, è la purificazione, è la guarigione, è l'arte, è il cammino di vita, è la speranza. Così. Ecco allora come ci viene indicato la risurrezione a cui tutti siamo chiamati. Risorgeremo con le nostre stimmate, con le nostre ferite, le cadute che abbiamo fatto, e risorgeremo in quell'alito, in quel respiro che è comunicazione, che è ricevere ed è dare, che è relazione, che è fraternità, che è solidarietà, che è che nessuno vive per se stesso, ma tutti viviamo in un immenso afflato che ci dona di vivere. Ciascuno è se stesso, eppure ciascuno è tutti. Il regno di Dio, giustizia, pace e gioia nello Spirito, in questo alito immenso, divino. E voglio ricalcare anche che Gesù e i discepoli dice: ricevete lo Spirito, alitando il suo respiro su di loro, ricevete lo Spirito Santo e portate il perdono dei peccati. Portatelo, perché se non lo portate il perdono non viene dato. Quindi questa è la nostra vocazione. La vocazione, noi esseri umani siamo chiamati ad essere compartecipi alla opera di spiritualizzazione, di santificazione del Signore Gesù. Diventiamo quelle sue mani forate, quei suoi piedi forati e quel suo costato forato. Che bella immagine queste delle stimmate per indicare la Chiesa. La Chiesa per il Signore e le sue ferite. Noi per il Signore siamo le sue ferite delle mani, dei piedi, del costato. E siamo l'alito che Lui riversa su di noi e che noi continuiamo a riversare e che la mia mamma alitava sulle mie mani congelate. Ed ora termino leggendo la prima lettura che è presa dagli Atti degli Apostoli, è un riquadro della primissima comunità cristiana, che però è appena nata, è neonata, quindi è proprio come un bimbo così limpido, Proprio come un bimbo limpido poi deve crescere e anche lui dovrà ferirsi nelle mani, nei piedi, nel costato, è chiamato a portare la croce, a morire e risorgere. Così sarà la Chiesa, nasce così limpida, eppure poi dopo conoscerà le sue tribolazioni e le sue mancanze. Quanta sofferenza. Uomini che si dissero cristiani, o forse anche sacerdoti e come, hanno inflitto. Quelle stimmate sono le ferite che abbiamo ricevuto, ma sono anche le ferite che abbiamo fatto riportare ad altri. Tutto verrà raccolto nel Cristo che scende agli inferi, da lì risorge. Porterà tutto a risorgere nel regno di Dio. Ed ecco comunque questa descrizione della prima comunità cristiana. I fratelli erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane, questo nome che era dato allora alla celebrazione eucaristica della messa, e nelle preghiere. Un senso di temore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Abbiamoci con i nostri piedi feriti, operiamo con le nostre mani ferite, amiamo con il nostro costato ferito, incamminiamoci nella via della morte con Cristo e della risurrezione con Cristo. Sarà l'alba del regno di Dio, che è giustizia, pace e gioia nello Spirito.